Abbiamo voluto chiamare questo spazio Firenze in cantiere tra rigenerazione urbana e speculazione immobiliare. Salutiamo, in studio ci ha raggiunto Massimo Torelli, Comitato Salviamo Firenze.
Ciao a tutte e tutti.
Buongiorno Massimo Torelli.
Raffaele, torniamo sulle tracce del tuo podcast, il podcast di Controradio Cosa è successo, un tetto sopra Firenze del gennaio scorso, che insomma andava anche sotto il tappeto dell'urbanistica appariscente, diciamo.
Cercava di capire la città del domani, o forse addirittura del dopodomani, diciamo, rispetto ad un dibattito che spesso è avviluppato sul centro storico e che invece deve assolutamente allargare i propri orizzonti per cercare di capire dove, perché, grazie a chi e per fare cosa si sta costruendo. Ci riferiamo ad altre zone, riguardano ad esempio quanto accade alle spalle dell'Università di Firenze, del Palazzo di Giustizia e di altri luoghi che abbiamo visitato, lì dove appunto c'è un sorgere e un fiorire anche molto rapido di strutture private che diventano student hotel, di fatto degli hotel o degli hotel per studenti molto benestanti, diciamo così, mentre sorgono altre torri di acciaio e vetro per persone che i residenti fiorentini non saranno e che probabilmente contribuiranno a generare cambiamenti importanti nelle zone limitrofe, per cui la stanza che lo studente affitta a Novoli adesso ad X, tra qualche anno dovrà affittarla a X per 2 o a X per 3.
E allora sui piatti della bilancia ve lo abbiamo anticipato: residenza accessibile e mercato insostenibile, nel mezzo i fondi di investimento. Invece cosa ci dovrebbe essere, soprattutto dal gennaio in cui avete fatto questa passeggiata insieme, Torelli? Cosa è cambiato, se in bene, se in male?
No, diciamo così, siamo arrivati ieri col voto al POC, come si può dire che se ci fosse un titolo dei borsi, della borsa, della speculazione, dice i fondi di investimento immobiliari oggi più 15%, perché gli è passata l'ansia e sanno che quello che avevano messo in cantiere, programmato e pianificato può correre. Cosa è cambiato? È cambiato poco, perché bisogna fatto la scaletta del giro che si era fatto con Raffaele. Le case popolari,
passiamoli in rassegna.
Le case popolari in Via Torre dei Laghi stanno dove stavano prima, erano ancora chiuse, ancora in cantiere, e oggi sono ancora in cantiere.
E lo erano da un po'.
Erano da svariati anni. Lo studentato lì davanti, quello che diceva Raffaele, sorto in 14 mesi, va avanti alla grande. Le torri di Findomestic sono uffici, stanno progredendo. La vendita delle nuove torri in costruzione al mercato cinese immobiliare, ormai posso dire, quella è finita, hanno quasi venduto tutto, quindi di conseguenza posso dire, in questi mesi hanno completato la prevendita. Poi si arriva a ragionare di là, la parte Puccini, la parte OGR, e qui abbiamo varie cose. Noi con Raffaele si andò a vedere cosa succedeva alle cascine davanti al Piazzale del Re, e lì si disse: di qua c'è la manifattura, là c'è la zona di via Paesiello fino alla stazione Leopolda, poi di qua c'è le cascine, c'è le vecchie scuderie, tutta la parte dell'ippodromo. Lì che succede? L'ufficio vendita della manifattura tabacchi dice: finalmente in vendita i primi 48 appartamenti, 42 con... mi colpisce un giornale che piglia pari pari il comunicato stampa dell'ufficio vendita, lo riporta come grande notizia. Quella lì è la prima parte del ghetto Pericchi, che sarà la manifattura tabacchi dal punto di vista residenziale. Poi c'è l'altra area, quella gigantesca, quella che va dalla stazione Leopolda fino alla manifattura, ai campi da tennis, il campo del calcio. Lì è successa una cosa nuova: il 9 marzo il sindaco Nardella è andato lì a vedere l'avvio della demolizione di alcune della prima struttura, dicendo
che erano le vecchie officine.
Le vecchie officine. Allora lì è stato detto, è stato presentato dal sindaco come finalmente sparisce l'ultimo buco nero della città. Il termine buco nero non è una cosa che uso io, lo usa il sindaco, dicendo ci saranno 50.000 metri quadri costruiti, 32.000 metri quadri di case, di cui 8.400 di social housing, e il resto di lezionale studentati. Quella cosa lì è epocale, perché quello lì era l'unico un'ottima grande area abbastanza centrale in cui potevi preservarla per pianificare uno sviluppo della città. Lì è stato affidato interamente a un gruppo di investimento, sede in Lussemburgo, primo azionista Rothschild, di pianificare al posto del comune un intero nuovo quartiere. Viene detto c'è l'housing sociale, cosa vuol dire? Le case in affitto, allora, è per un periodo limitato e sostanzialmente per il 15% del costruito, quindi l'altro 85% del costruito, perché Raffaele mi fece una domanda, non sarà mica tutto per ricchi, no, disse, ci sarà una quota di greenwashing, è il 15%, su quel 15% non ci perdano, ci guadagnano meno, ma la cosa incredibile è che i cittadini di Firenze non sanno quanto ha pagato il gruppo Rothschild quell'area, perché come Firenze aveva la prelazione, ha rifiutato la prelazione,
ha rinunciato alla prelazione.
Quindi voi dite, è ribadito un'occasione persa.
Alla terza asta è stato comprato per 10 milioni. 10 milioni per niente, per 80 mila.
Neanche noccioline. Diciamo
80 mila metri quadri in una delle zone più pregiate d'Italia da questo punto di vista, dal punto di vista edificatorio. Quindi come si può dire?
Come si collega questa impostazione, questa scelta, questa responsabilità rispetto al piano operativo che è passato ieri?
Il piano operativo, la domanda che uno potrebbe farsi in generale, ha cambiato segno rispetto alle cose che si vedevano, le famiglie non trovano la casa,
perché si parla di timidi segnali di cambiamento, recepimento di non in maniera tranchant, ma insomma politicamente qualcosa è stato portato,
cioè piccoli pezzettini ci sono, ma il segno è un segno che questi gruppi possano procedere per altri 5 anni, cioè il prevalente del segno, perché quando c'è un dubbio si blocca, si cambia segno o non si cambia segno. Non si è cambiato segno quando questi gruppi negli ultimi 2 anni, visto la crisi dopo il Covid e tutto, hanno avuto un dubbio che si potesse bloccare,
che a Firenze non fosse più la solita musica, diciamo.
Anche perché una cosa che non si era vista con Raffaele, la chiudo, è lì vicino, perché basta pigliare la macchina, andare in Viale Belfiore dove c'è il palazzo dell'Inps, quel bel palazzo lì dell'Inps è stato destinato con il voto di questi giorni a essere struttura ricettiva, quindi abbiamo da una parte
praticamente di fronte a dove ci sono i visibilissimi,
poi dopo superi Porta Prato e sei all'OGR, all'Alopolda. Cioè il fatto è che se uno va in giro in macchina, in motorino, in bici e guarda gli spazi, improvvisamente non è che ci vuole una grande immaginazione a dire qua ci fanno questo, qua quest'altro, poi quello che succederà fra 3-4 anni sarà visibile, ma non è invisibile, insomma.
Ma vi posso fare una domanda, nel senso che questo nuovo piano urbanistico ha tutte le autorizzazioni ambientali o paesaggistiche, o questa mattina stiamo parlando di una cosa che praticamente sarà tutta
le verifiche
in mano
di conformità
alla prossima consigliatura
della commissione,
diciamo,
paesaggistica regionale, dovranno ancora arrivare nei prossimi 3-4 mesi.
Per cui praticamente la prossima consigliatura, con tutti i nuovi equilibri che ci saranno, nuovi sindaci eccetera eccetera, dovrà mettere mano a questa storia?
Diciamo così, potrebbe farlo come potrebbe non farlo. Certamente se Raffaele Palumbo fosse sindaco, io penso la prima cosa che dice è che direbbe il fondo lussemburghese, fermati qui, si ripianifica tutto, perché così non va.
Ma perché avrei il potere di farlo arrivato a questo punto?
Quando uno piglia il potere di un comune, certamente può bloccare, rinegoziare, ricontrattare.
Saresti un candidato
perfetto.
Allora, veniamo alle 9:15, abbiamo veramente 2 minuti 2, ti voglio sollecitare su 2 titoli che però sono parte del contenuto del POC. Studentati, si cambia, vietati in area UNESCO, 1000 letti calmierati, si parla di una marcia indietro sugli studentati, vero?
Allora, rispetto alla richiesta del referendum, che era il fatto, gli student hotel sono dannosi perché sono il veicolo di entrata per i grandi fondi di investimento e cambiare la nostra città, dicono che fanno studentati, in realtà sono hotel. Durante tutto questo anno di agonia, di discussione sul referendum con l'amministrazione, il sindaco disse sono d'accordo, adotto io questa vostra richiesta di bloccare gli studenti. Così non è stato, ora c'è un testo finale che dice sostanzialmente il contrario. Per risolvere il problema degli studenti, dei posti letto degli studenti e di SU, ci vogliono molti più studentati, così ci possono dare una quota 20-30% di camere, quindi la soluzione allo studente fuori sede che arriva
è il 20%
Puglia,
di prezzi calmierati.
Quindi vuol dire mille posti, vuol dire farne 3.500 nuovi, quindi vuol dire immaginiamoci Viale Belfiore, quello che vediamo il cantiere, farne altri 7, quindi vuol dire invece di essere il male, farne di più diventa la soluzione. Questo era per spiegare.
E invece le monetizzazioni, la questione dell'housing sociale, il fatto che prima i privati potevano pagare l'obolo invece che coprire con il 20% ad affitto calmierato.
Questa è una cosa richiesta da tanti, da anni, ed è una cosa positiva, però non risolve tutto, perché è stata rimessa una norma, perché alla fine queste cose vanno immaginate sempre con gli immobili, perché con gli immobili. Allora, intervento in via Bufalini, dove c'era la Cassa di Risparmio di Firenze, loro fanno interventi in residence di lusso, case di lusso, 7, 8, 10 mila euro al metro quadro. Cosa successe? È successo uno scandalo, perché invece di dare il 20% ad housing sociale pagarono 900 euro al mese.
Questo non si può più fare.
Allora, a via Bufalini si può ancora fare, sulle nuove costruzioni non lo puoi più fare, però su via Bufalini e tutte le cose pregiate, le ristrutturazioni, lo puoi continuare a fare. Di conseguenza, come si può dire, è meglio di prima? Sì. E cambia verso? No.
Questa è la sintesi dal punto di vista.
Sul cambia verso io concluderei, perché i rimandi sono multipli. 9-18 minuti. Un'ultima domanda: come sta procedendo Salviamo Firenze in questa fase preelettorale?
Ovviamente il colpo preso sul fatto che c'è stato il tradimento del referendum è pesante da questo punto di vista, su questa parte degli studentati, mentre abbiamo portato a casa l'altra parte, quello del cambio di destinazione d'uso, se una scuola era pubblica, se poi diventa privata diventa subito direzionale, in cui puoi fare lo studentato. Io penso che ora ci riguardiamo il regolamento, ma dopo un referendum bloccato la prossima legislatura potrebbe cominciare con un referendum sulle serie, sempre su questo spirito. Quali sono le norme che facilitano i fondi di investimento?
Andiamo in fretta perché abbiamo un altro ospite, ma io convinto che tu stessi per chiedergli invece di come andava la situazione Montanari, del Remino, di 5 Stelle.
Montanari Palaggi. Lo abbiamo sentito ieri, la situazione è ancora aperta e quindi
gli sherpa che stanno facendo
non lo so, io qui mi chiedi un cambio di giacca. Io penso che proprio leggendo, ragionando, invece voglio risponderti, come si può dire, proprio per questa cosa che abbiamo discusso fino ad ora, io penso, come si può dire, non è che chi ha combattuto, avversato questa idea di città, come si può dire, poi non può presentarsi al voto dei cittadini. Quindi io penso, spero che ci sia e farò di tutto perché ci sia. Comunque, per quanto riguarda, il mondo va avanti,
certo.
E certamente
a
settembre ci vediamo per andare avanti con il referendum.
Grazie a Massimo Torelli di Salviamo Firenze, grazie per essere stato con noi.
Massimo, grazie, buona giornata.
Grazie a voi.